La scatola magica. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto, benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica che, lo ricordo, è il contenitore di cose preziose che noi riteniamo di dover custodire, curare, amare e naturalmente condividere. Come sapete, questa trasmissione è piena di musica, di libri, di valori, di film, di pensieri e di emozioni, emozioni così tanto trascurate molto spesso. Anche se diciamo che Martina nel Summertime di stamattina ha in qualche modo anticipato un po', come posso dire, lo spirito della scatola magica, no? Che è anche quella di evocare attraverso la musica e le parole anche emozioni, ricordi e valori. Come sempre vi ricordo che per dare il vostro contributo, per inserire le vostre cose nella scatola magica, il sistema è molto semplice: basta mandare WhatsApp, SMS o Telegram al 331 62 14 013 oppure mail a diretta@popolarenetwork.it o ancora telefonare allo 02 33 001 001. Ancora ogni tanto mi incaglio, C'è poi un altro modo per contribuire alla trasmissione ed è quello di mandare delle mail all'indirizzo lascatolamagica@radiopopolare.it. Ed è quello che ad esempio ha fatto Stefania, che questo ha scritto: Marta Argerich è una pianista, sta suonando la polacca eroica di Chopin, avrà 20 anni forse meno ed ha già quella folta chioma di capelli neri scomposta, sciolta, che porterà sempre. È selvaggia, sensuale, intensa, indomita, geniale. Marta si lascia trasportare dal ritorno del tema principale, lo prende come un surfista prende l'onda. Ci si abbandona totalmente. L'inquadratura non la contiene più. Da un colpetto verso destra con la testa, con la sua massa di capelli neri, per un istante quasi scompare. Quando torna, dopo il colpetto, sorride. Ed è allora che, dura pochissimo, quel sorriso da ragazzina che viene dall'infanzia e dalla musica è un sorriso di pura gioia. Dura 5 secondi, ma in quei 5 secondi ha intravisto il paradiso. Lei c'è stata. Per 5 secondi, certo. E guardandola ci andiamo anche noi. L'ho tratto dal libro Yoga di Emmanuel Carrer, dove descrive il video di Marta Argerich che suona la polacca eroica di Chopin. Consiglio di guardare questo video, si trova facilmente su internet, è bellissimo. io metterei tutto nella scatola magica. E cara Stefania, io naturalmente sono andata a guardare il video e devo dire che mi ha fortemente emozionato. Noi per radio il video non lo possiamo certamente mandare, ma possiamo mandare il sonoro di questa interpretazione di Marta Argerich, che suona appunto la polacca eroica di Chopin, e la scatola magica di oggi inizia proprio con Chopin.
Thank you.
grazie, grazie mille a Stefania per questo Chopin e questa interpretazione paradisiaca, viene da dire, di Martha Argerich nella scatola magica. La mettiamo tutto, grazie davvero, davvero Stefania, che ha scritto alla scatola magica @radiopopolare.it, indirizzo che potete usare in qualsiasi momento del giorno e della notte, ma non quando sono in onda, perché da qui non riesco a vederla, quindi non fate scherzi, come si suol dire, e andiamo avanti con alcune pensieri, dei vostri contributi appunto alla scatola magica. Ad esempio, scriveva Vic, puoi mettere Sally di Fabrizio De André una mattina di queste? De André ricordava questo di Sally. Io mi ricordo che da bambino mia madre, che forse pensava in maniera calvinista che i poveri fossero anche cattivi, allora mi diceva di non andare a giocare in strada, che ti sporchi, impari il dialetto e poi va a finire che diventi un delinquente. Ecco, io confesso che questo Sally di Fabrizio De André non me lo ricordavo assolutamente, è nel suo album Rimini, e quindi, beh, insomma, ringrazio Vic per questa segnalazione e sentiamocela un po'.
Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con 2 gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
E così abbiamo dato soddisfazione, come si suol dire, a Vic che chiedeva questa canzone, citando anche il riferimento che Fabrizio De André faceva, insomma la sua spiegazione, diciamo così. State ascoltando sempre La Scatola Magica, figurati Vic che mi scrivi grazie, ma figurati, grazie a te per avermi riportato una canzone che veramente davvero giuro non conoscevo. Sono le 10:21 minuti, ma come passa il tempo, mi sono leggermente distratta. Vi volevo dire una cosa importante che allora l'altro giorno qui alla Scatola Magica abbiamo avuto il privilegio di avere con noi Bruno Bozzetto e abbiamo preso spunto per la nostra chiacchierata da questa mostra che è in corso e lo sarà ancora per un po' sulla sua vita artistica straordinaria. Si chiama La Pop Art Animata di Bruno Bozzetto, è alla Cineteca di Milano, che è in viale Fulvio Testi 121, e io in quel momento non avevo in mano la situazione, non sapevo se era aperto ad agosto. È aperta, è aperta, è aperta, potete andarvela a vedere, passate veramente un momento di grande bellezza, di grande intensità, quindi ve la consiglio fortemente. E già che ci sono, vi ricordo anche, a proposito delle cose che accadono comunque ad esempio a Milano nel mese di agosto, che grazie proprio alla Cineteca di Milano, al Castello Sforzesco praticamente c'è una rassegna che si chiama Tutto il bello del cinema, che è organizzato proprio dalla Cineteca di Milano in collaborazione col Comune e con la Fondazione AM, la Fondazione Banca Popolare di Milano. Insomma, è un momento bello, importante, dove vengono proposti grandi classici oppure insomma film di qualità, diciamo così. Il tutto a ingresso gratuito, è una bellissima iniziativa al Castello Sforzesco di Milano. E tanto per darvi un'idea, comunque il giorno di Ferragosto, quindi il momento in cui insomma uno magari non sa veramente cosa diavolo fare perché è un po' tutto chiuso, un po' strana la situazione, beh comunque volendo alle 21 si può andare lì al Castello Sforzesco e vedersi Mamma Mia, il film di Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, insomma stiamo parlando di un filmone, mettiamola così, e quindi è un'occasione per dirvi che c'è anche un'iniziativa di questo tipo, assieme a quella di cui abbiamo parlato ieri con Saul Boretta, La città che sale, e lì il riferimento è invece a Piazza Leonardo da Vinci, dove c'è appunto questo bus itinerante musicale, e avete così la possibilità di provare anche questo tipo di esperienza. C'è Patrizia che mi dice, sono Patrizia e come da un po' di anni a questa parte stiamo andando ad Amsterdam in camper a trovare nostra figlia che vive lì. Mi è venuto in mente di mettere nella scatola magica una bellissima canzone di Anna Ox e Fausto Leali che si intitola Ti lascerò, che le ho dedicato quando è partita, che rappresenta in modo particolare i miei sentimenti e ogni volta che la sento piango. Magari riesce a mandarla in onda, sarebbe bellissimo. Allora, cara Patrizia, intanto ti auguro naturalmente buon viaggio, ci mancherebbe altro, ma non sono riuscita a trovarla. Adesso vediamo se nel corso del GR riesco a fare un miracolo, o meglio una magia, perché siamo nella scatola magica. Io ci provo, non te lo posso garantire, ma in ogni caso, ecco, diciamo che il tuo messaggio è arrivato forte e chiaro, anche se non riesco adesso, naturalmente sarà messa in onda nei prossimi giorni, però insomma... Chissà che incrociando tutte le dita non mi riesca anche questa magia. Però, visto che ho appena parlato di Mamma Mia e quindi di un musical, colgo il collegamento con una richiesta che faceva Serenella qualche giorno fa, sempre un po' in relazione alle stelle, alle cose di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Anche qui stiamo parlando di un musical.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. Stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
City of Stars da La La Land per accontentare Serenella. Intanto Manuel dice vorrei inserire il mio desiderio più grande, la sacralizzazione della vita e del benessere di tutti gli animali, di tutti gli alberi e le piante, di tutte le specie. Sarebbe il più grande progresso morale mai compiuto dall'umanità, in quanto da questa presa di coscienza globale del valore dei nostri fratelli animali e vegetali ne conseguirebbe la fine immediata della caccia, della pesca industriale, degli allevamenti intensivi, della vivisezione, della deforestazione, di ogni disboscamento e aggiungo anche di ogni guerra. Caro Manuel, noi questo tuo desiderio grande lo mettiamo nella nostra scatola magica. Peraltro subito dopo le notizie, insomma, in qualche modo parleremo anche di questa con il nostro ospite. Noi abbiamo adesso un brevissimo stacco pubblicitario, poi ci sono le notizie. Patrizia mi ha mandato un link, ma io non posso mandarlo in onda così. Patrizia, adesso vedo se riesco nella magia uscendo, scusatemi dallo studio, ma intanto continuate se volete a mandare il vostro contributo nella scatola magica al 331 62 14 013 scusate, a diretta chiocciola poporanenetwork.it. Eccoci qui alla seconda parte della scatola magica. Mi scuso moltissimo per la chiusura della prima parte, ma a me l'aria condizionata mi attacca subito le corde vocali, quindi sono veramente disperata. E mi fa ridere Paola che dice: so che non è bello dirlo, ma sentire la Cecilia che disperatamente cerca di parlare tra tosse e mancanza di fiato mi ha fatto riderissimo. Ancora Paola, no, ti prego. Allora, sapete che io sto sempre alle vostre richieste, ai vostri desiderata e via di seguito, però ogni tanto mi prendo anche delle libertà e quindi faccio anche delle mie inserimenti d'ufficio nella scatola magica. Del resto ammetto di avere da questo punto di vista un certo potere, e sto scherzando naturalmente, però insomma mi è venuta voglia di sentire questa canzone e io ve la propongo così com'è.
Tramonta luna e noi recitiamo l'ultima scena, restammo mano a mano senza tenere coraggio a se guardare. Fammi quella differentemente, tanto saccia che so, a te non so più niente, e da me sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente, se tu mi asci. Pura, mentre mi scippa pietto questo cuore, non sento più dolore, non tengo più lacrima per te. Fammi che la differentemente, tanto sa ciò che so, per te non so più niente, dammi stu veleno, non aspetta di mano, da indifferentemente, si tu mi asci. io non ti dico niente.
E così avevo voglia di buttarmi un po' nella napoletanità, abbia pazienza. Intanto c'è qualcuno, che è Mauro, che dice non morire, spegni l'aria condizionata, prendi la propoli, ed è vecchio Vasco che mi vuole bene, grazie, grazie. No, non muoio, adesso faccio le corna perché sapete che è appena andata una canzone napoletana. Non vorrei mai tirarmi le cose, ma in ogni caso, cara Patrizia, devo ringraziare tantissimo Alessandro Principe, perché i tempi tecnici non c'erano e quindi mi ha aiutato, e a questo punto vediamo, perché non voglio cantare vittoria prima che sia... perché ho delle difficoltà a collegarmi col nostro ospite, adesso vediamo se riusciamo, perché a volte uno dei problemi è quello che i nostri ospiti sono in luoghi dove magari è più difficile avere campo dal punto di vista della ricezione, quindi ogni tanto si soffre particolarmente. E adesso però io ho fatto la gradassa, eccola qua, l'ho trovata, mannaggia, dicevo che devo ringraziare tantissimo Alessandro Principe per la sua assistenza. E allora, mentre io provo di nuovo a ricollegarmi col nostro ospite, provo anche a dare soddisfazione, anche se l'idea che si metta a piangere non è che mi fa tantissimo piacere. Comunque lo ricordo, è Patrizia che sta andando in camper ad Amsterdam a trovare sua figlia che vive lì, e le è venuta in mente questa canzone che le aveva dedicato quando è partita, che rappresenta in modo particolare i miei sentimenti. Ora, così com'è, pigliatela così com'è, perché è stata colta al volo. Stiamo parlando di Ti lascerò, di Anna Oxa con Fausto Leali. Io intanto disperatamente cerco di collegarmi col nostro ospite. Patrizia, per te.
Ti lascerò, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare. Ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò.
Ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio, e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri volti da guardare,
E vabbè, sono riuscita. Intanto Patrizia, oltre a ringraziare, mi manda le faccine, comprese le lacrime, quindi insomma, però ci tenevo ad accompagnare questo viaggio in camper verso Amsterdam, insomma, questo ricongiungimento familiare di Patrizia con sua figlia. Un grande abbraccio a lei, a sua figlia, a tutti quelli che per varie ragioni insomma stanno lontano da casa, e a volte insomma è davvero dura. Intanto Mario aveva scritto: vorrei inserire nella scatola il finale del secondo atto della Traviata, mi commuove ogni volta che la ascolto, e quindi Massimo dissente sul fatto che Fausto Leari sia nella scatola magica, ma non è sbagliato invece il pensiero che accompagna questa canzone, perché è una canzone, caro Massimo, che Patrizia ci chiedeva per una specifica ragione, quella dedicata insomma alla sua figlia che vive lontano e che sta andando a trovare in camper. Quindi insomma, vabbè, insomma, che vi devo dire, io non metto in discussione quasi mai i vostri desideri. Sono veramente molto molto disperata nel mio tentativo di raggiungere l'ospite, perché è una cosa a cui tengo moltissimo e mi sembra molto importante, quindi adesso io continuo a provarci. Nel frattempo, a proposito di cose che voi desiderate, che magari non è che incontrano proprio esattamente il mio desiderio, Patrizia ieri chiedeva di mettere nella nostra scatola magica una canzone che si chiama Vento Magico, anche se le diceva non è la mia preferita, di Magico Maggio. Ecco, io devo dire, Patrizia, proprio, che è un'altra Patrizia, te lo metto questa canzone, ecco, non è che mi abbia francamente entusiasmato, però vabbè, è pur sempre un vento magico, va bene.
Sale il vento così magico, scuote un albero scheletrico, porta al pozzo di discarica, alla città
che non lo sentirà.
Noi due chiusi in automobile, persi in mezzo alla caligine, un confine molto labile con chi si fa ad un passo da qua. Noi a parlare del futuro, un avvenire non proprio sicuro. Noi che siamo senza un presente e una casa in affitto non c'è. Noi che crediamo in un'alba civile, nella giustizia sociale che sia meglio il vinile, sempre sperando che un giorno di aprile tu venga ad aprire ai miei capelli scompigliati.
Allora, non è censura, lo giuro, è soltanto un problema tecnico. Sono riuscita a raggiungere il nostro ospite, ci tenevo moltissimo ad averlo con noi perché parliamo di cose molto importanti. E allora devo sfumare questo vento magico che riproporrò sicuramente tranquillamente, Patrizia, non avertene a male. Però io devo dare il benvenuto a Massimo Vitturi della LAV, responsabile fauna selvatica della LAV, perché io, caro Massimo, ti avevo invitato perché insomma avevo visto un post della LAV e di altre associazioni a proposito del fatto che le 50.000 firme necessarie per questa proposta di legge anticaccia, diciamo così, erano state raggiunte, ma si chiedeva di continuare comunque a firmare. Questa era l'idea con cui ti avevo contattato, ma nel frattempo è successo qualcosa di tremendamente grave, perché è successo qualcosa in Val Venosta. Massimo.
Sì, grazie Cecilia, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Come hai ben sintetizzato tu, la festa per avere raggiunto le 50.000 firme a sostegno della proposta di legge di abolizione della caccia è stata rovinata dalla notizia che ci ha raggiunto ieri dell'uccisione di un lupo in provincia di Bolzano, avvenuta nella notte appunto di ieri, nelle prime ore della mattinata di ieri. È una notizia che veramente è stata devastante, per quanto purtroppo ce lo attendessimo dopo aver subito l'ennesima sconfitta, dopo al TAR prima di Bolzano e al Consiglio di Stato, che confermava la bontà della decisione del presidente Compace di uccidere due lupi a caso in quella zona, perché ci sono state delle predazioni su animali allevati ma non custoditi adeguatamente. E appunto, avendo perso tutti i ricorsi che abbiamo portato presso la giustizia amministrativa, nonostante la velocità e la rapidità di intervento con i nostri avvocati, appunto ci aveva fatto un po' temere che prima o poi questi lupi sarebbero stati uccisi, e ieri è arrivata questa notizia veramente pessima, veramente negativa, che rompe quello che oramai era un tabù. In Italia il lupo gode di massima tutela, massima protezione fin dal 1971, certo. Quindi sono più di 50 anni che i lupi sono animali intoccabili sul nostro territorio, e ieri purtroppo questo tabù è stato rotto dalla provincia di Bolzano, in un contesto in cui comunque il lupo ancora oggi è un animale particolarmente protetto in tutta Europa, perché le modifiche della direttiva Habitat, quindi con l'abbassamento del livello di tutela, in Italia non sono ancora state recepite, quindi di fatto non è cambiato nulla dal punto di vista della protezione del lupo, e nonostante ciò il clima mediatico, politico ha sicuramente favorito questa decisione della provincia di Bolzano.
Ecco, perché ricordiamo, Massimo Vitturi, che il lupo non è stato ucciso, come avviene spessissimo sul nostro territorio, da una macchina che l'ha investito, da un cacciatore, un bracconiere che lo ha avvelenato, da una trappola o cose di questo tipo, ma è stato ucciso legalmente, per certi versi illegalmente, mi verrebbe da dire, ma questo poi ne parliamo, praticamente chi sono stati i carabinieri forestali, immagino.
Certo, noi carabinieri forestali, no. Siamo in provincia di Bolzano, i forestali, il corpo forestale della provincia autonoma di Bolzano.
Certo, perché ricordiamoli, è appunto provincia autonoma, quindi certo. Hanno poi delle regole a sé. Senti, certo. Veramente io continuavo a pensare, anche insomma ci pensavo anche ieri sera, stanotte, e dicevo, ma è un po', adesso ascoltatrici, ascoltatori, tenetevi forte, perché sto per fare un esempio un po' strong, è un po' una pratica nazifascista, modello per educarne uno, no? Quando uno per ogni fascista ucciso 15 antifascisti venivano ammazzati. Noi abbiamo appena celebrato i 15 martiri di Piazzale Loreto, ma non vi sembri irriguardoso il pensiero che c'è dietro è l'assurdità, peraltro, di uccidere un lupo a caso, non un lupo ammesso e non concesso che fosse poi una sua colpa, ma individuato come il lupo che preda, eccetera, certo. Questo è ora un lupo che è stato colto a caso, diciamo così. È veramente una pratica assurda e etologicamente inconsistente, non è, o mi sbaglio, Massimo?
È tutto per fornire, cioè, la libra di sangue agli allevatori, ai cittadini, a tutta quella gente che da anni sta facendo, ai politici in prima linea, e non li voglio dimenticare, che da anni stanno facendo una fortissima campagna antilupo basata solo ed esclusivamente sul mantenere l'ignoranza diffusa che c'è nei confronti di questa specie in particolare, ma della fauna selvatica in generale. Cioè si sfrutta ancora la visione imperante a livello sociale del rapporto con il lupo, che è fondamentalmente Cappuccetto Rosso, e per mantenere i cittadini nell'ignoranza e per continuare a riproporre un modello che, come dicevi tu, Cecilia, è un modello basato sulla sopraffazione del più forte sul più debole, e non solo, perché in questo caso si dimostra che poi non c'è nessuna causalità, no? Nessun nesso tra causa e effetto. Cioè si spara a un lupo che girava in quella zona lì dove sono state fatte le predazioni. Cioè, e quindi oltre alla crudeltà c'è anche l'assurdità. Cioè, posto che nessuno dovrebbe toccare un pelo di qualsiasi lupo, ma lì in questo caso addirittura non c'è neppure la giustificazione da dire: vabbè, quel lupo lì ha ucciso 25 pecore, uccidiamo quel lupo lì, che avrebbe una connessione logica, per quanto aberrante.
Sì.
Perché se si è predato, se è riuscito a mangiare quelle pecore, evidentemente non erano custodite. Piccola nota, no? Che
sì,
o non è piccola, è fondamentale da conoscere. Però qui addirittura c'è proprio, come dicevi tu, colpirne uno per educarne 100.
Ma come se questo potesse, certo, come se questo potesse.
Se i lupi si dicessero: ah, vedi, hanno ucciso il nostro amico, è meglio che non andiamo a predare. Ma anche se i lupi si ragionassero in questa maniera umana, quindi poco logica, quello non è un lupo che è andato a predare, quindi è stato ammazzato un lupo che ha fatto nulla. E quindi anche qui cade qualsiasi logica che potrebbe sostenere questo intervento cruento. Quindi veramente siamo all'apoteosi, siamo solamente ad offrire del sangue di un animale innocente per mettere un po' a tacere le richieste degli allevatori, che sappiamo, abbiamo visto in Alto Adige, no, i manifesti di lupi, quindi che loro praticamente gli allevatori dell'Alto Adige continuano a sostenere e a promuovere l'idea di una terra libera da lupi. Cioè loro lì i lupi semplicemente li vorrebbero ammazzare tutti. Quindi è questo il contesto nel quale ci si trova anche ad operare e a confrontarsi.
Senti Massimo Vetturi, noi ricordiamo, io ci tengo a questo aspetto perché è importante, noi ricordiamo che la questione è quella della coabitazione, della coesistenza tra animali, i grandi carnivori, gli orsi, i lupi, che sono necessari all'equilibrio della biodiversità, e le attività umane. Noi non diciamo che, dico in generale, non è che si dice che non bisogna tutelare le attività umane, ci mancherebbe altro. A questo proposito c'è Laura che dice: l'ospite può spiegare cosa si intende per animali al pascolo non adeguatamente custoditi? Ecco, entra proprio nella questione. Sono anni che si studiano una serie di meccanismi che possano aiutare questo tipo di coabitazione, no?
Certo, la cosiddetta convivenza pacifica, no? con questi animali e con gli animali selvatici in generale, ma anche con i lupi, e in particolare la si può raggiungere utilizzando dei sistemi di prevenzione. E per rispondere anche all'ascoltatrice che citavi,
sì, Laura,
sono sistemi che riescono a ridurre fino a portare a zero il rischio di predazioni da parte dei lupi nei confronti degli animali allevati. Sono misure di prevenzione riconosciute a livello planetario, che vengono utilizzate ovunque e che gli stessi ricercatori, la stessa scienza ci dice sono molto molto più efficaci dell'ipotesi di uccidere lupi. Cioè è stato dimostrato che questi sistemi di prevenzione riescono a ridurre, se non addirittura ad azzerare in alcuni casi, le predazioni, mentre no, non è stata dimostrata altrettanta efficacia dall'uccisione dei lupi. Cosa sono i sistemi di prevenzione? Sono recinzioni elettrificate, amovibili, trasportabili, sono i cani da guardiania, cioè cani che vengono fatti nascere e crescere all'interno del gregge di pecore per sentirlo come parte del loro gruppo e quindi difenderlo da eventuali minacce che possono arrivare dall'esterno, in primis i lupi, ma anche il pascolo controllato. Cioè sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza degli allevatori porta gli animali allevati negli alpeggi a inizio estate, tarda primavera, li lascia lì in quota per poi andarli a riprendere verso settembre. È chiaro che se non c'è nessun allevatore a controllare il gregge, se in quella zona dove c'è il pascolo passano dei lupi, è ovvio che i lupi poi, come dire, troveranno sostanzialmente quello che è un supermercato a cielo aperto e incustodito. Quindi questa triade di misure, recinzioni elettrificate, cani da guardiania, pascolo sorvegliato, riescono ad azzerare le predazioni, cosa che invece non succede quando si uccidono i lupi. Anzi, paradossalmente si può arrivare ad un incremento addirittura delle predazioni, è stato dimostrato, a causa del disgregamento del branco, che quindi fa saltare quelle regole interne appunto al branco che sottendono anche la predazione, e quindi ogni lupo si sente in diritto di poter predare animali, e questo porta all'incremento delle predazioni. Quindi veramente a dimostrazione che quanto accaduto in provincia di Bolzano è stato un atto del tutto assurdo, sì, oltre che violento e cruento. Aggiungo una piccola nota: è la stessa provincia di Bolzano che nella sua documentazione, di cui siamo venuti in possesso, ad ammettere che l'allevatore che ha subito le predazioni, quando ha subito le predazioni, gli animali erano fuori dalle recinzioni e aveva dei cani, sì, ma non cani da guardiania, bensì cani da conduzione, cioè non cani che sì, in qualche maniera, tra virgolette, proteggono il branco, ma cani da conduzione, ovvero quelli che aiutano a tenere il branco, il gregge di pecore, lo tengono unito e lo conducono appunto al pascolo in maniera ordinata, evitando anche poi che qualche pecora si possa allontanare dal gregge. Quindi questo fa capire veramente quanto fossimo distanti da questa convivenza pacifica di cui parlavi anche tu, Cecilia.
Senti, Massimo Vitturi, Laura dice, che è l'ascoltatrice che chiedeva appunto chiarimenti, chiede anche: le regioni finanziano queste forme di prevenzione? Certo. Beh, ci sono dei contributi, giusto?
Certo, certamente finanziano, vengono finanziati, non parliamo poi nelle province autonome di Bolzano e Trento, dove gli allevatori possono accedere anche gratuitamente a questi sistemi di prevenzione, ma anche nel resto d'Italia ci sono dei fondi che sono destinati esclusivamente alle misure di prevenzione di cui accennavo poco fa e alle quali qualsiasi allevatore può accedere senza nessunissimo problema. E non solo questo, ci sono anche dei fondi a disposizione per ripagare l'eventuale danno economico patito dall'allevatore a seguito delle predazioni. Quindi gli animali che dovessero essere predati vengono in qualche maniera rifusi, cioè il valore economico viene riconosciuto dalle stesse regioni. Quindi comunque l'allevatore è coperto, ecco, da questo punto, sì, dal punto di vista dell'impatto economico. Tuttavia, ancora molti allevatori non vogliono utilizzare sistemi di prevenzione.
Devo dire che insomma c'è molto spesso, adesso non si offendano gli allevatori, ma una pigrizia anche mentale. Qui stiamo parlando di una questione anche proprio profondamente culturale, insomma, che è quella del capire, introiettare il fatto che non siamo i padroni assoluti di questo pianeta, insomma, che gli uniche modi per salvarci noi, specie umana, è anche quella di preservare questi equilibri che sono necessari. Ecco, adesso io mi esprimo così perché mi turba profondamente, insomma, questa, una vicenda come questa, così come quello che è la ragione da cui eravamo partiti, no? È in corso politicamente un attacco alla fauna selvatica con questo disegno di legge sulla caccia, che è veramente il retrogrado da tutti i punti di vista. E però aspetta, prima di parlare del disegno di legge sulla caccia e della controffensiva, ma in tutta questa questione sgomenta anche che ad esempio ISPRA, che dovrebbe essere l'istituto scientifico governativo nazionale che non politicamente ma scientificamente dovrebbe dare le indicazioni, è stato zitto o ha dato addirittura il placet a questa storia?
Purtroppo siamo arrivati al paradosso che ha dato parere positivo a questa uccisione, ed è questo il motivo per cui noi, nonostante i tentativi che abbiamo fatto rivolgendoci alla giustizia amministrativa, ne siamo sempre usciti sconfitti in quelle sedi, proprio perché il parere di ISPRA, nonostante avesse preso atto di tutte le criticità rispetto ai sistemi di prevenzione di cui accennavo poco fa, alla fine comunque ha dato parere positivo all'uccisione di questo lupo, e questo è ancora, va ad aggiungere allo sgomento, all'indignazione, va ad aggiungere anche una domanda: ma allora questa scienza che ci dice che i sistemi di prevenzione sono più efficaci che non l'uccisione, perché alla fine, preso atto che quei sistemi di prevenzione sono stati utilizzati male o non sono stati utilizzati per niente, invece di dire ok, quindi questa è una responsabilità dell'allevatore, non possiamo addossarla ai lupi, quindi parere negativo, questo sarebbe stato nella logica delle cose. No, nonostante questa presa d'atto, comunque ISPRA ha fornito un parere positivo all'uccisione di due lupi, perché ricordiamo sono due, sempre prese a caso, uno è stato ucciso la scorsa notte e uno
wanted, come si dice,
brava, è wanted, comunque c'ha il mirino di una carabina puntato contro.
Sì, ed è veramente terribile. Stavo dicendo, Massimo Vitturi della LAV, responsabile fauna selvatica della LAV, stavo dicendo che insomma c'è un piano politico molto molto pesante, perché tocca veramente la radice anche culturale di quelli che in questi anni sembravano conoscenze e diritti acquisiti per la fauna selvatica. Ed è un piano così devastante da aver indignato veramente tantissime, non solo le associazioni ambientaliste e animaliste, ma un po' tutti quelli che sono venuti a conoscenza di questa manovra.
Ma certo, bisogna dire che in tutta onestà che è una cosa che è incominciata questo cambio di prospettiva, quindi questo attacco frontale agli animali selvatici, è stato sferrato pochissimo tempo dopo l'insediamento del nuovo governo, della nuova maggioranza parlamentare. Cioè l'attuale maggioranza si è insediata a ottobre 2022, a dicembre 2022 era già pronto l'emendamento che noi battezzammo caccia selvaggia, quello che apriva all'ingresso dei cacciatori le città e anche le aree protette. E quindi voglio dire, è proprio nel DNA di questa politica, di questa maggioranza politica, di questa maggioranza parlamentare e del governo, e non a caso sappiamo che il ministro Lollobrigida è un cacciatore, e quindi è proprio nel loro DNA l'attacco agli animali selvatici, la demolizione di quelle poche tutele che ancora esistono, ed è quello che sta accadendo in queste settimane con il DDL 1552, che è depositato al Senato e che vuole sovvertire quella che è la tutela oggi garantita agli animali selvatici, prendendo come pretesto, e sottolineo come pretesto, la riduzione dei danni che sarebbero imputati agli animali selvatici, i danni all'agricoltura, no? di quali è sempre c'è sempre un gran parlare, ma nella stragrande maggioranza dei casi sempre a sproposito.
Sì, e con pochissimi dati, perché il problema è sempre questo, che si parla, no, un po' a vanvera e a ragionamento. Comunque, scusami, ma a proposito del discorso che facevamo prima dell'attenuazione del danno per allevatori, Silvano dice: rimborsi per le perdite di animali sono 10 volte inferiori rispetto al vero valore dell'animale. Invece Elmo dice: però perché il parere di Ispra non andrebbe considerato valido quando non ci fa comodo? Poi Mary dice: sarebbe interessante sentire anche un allevatore che subisce delle perdite e come realmente vive la perdita delle sue bestie, perché ne conosco e purtroppo nella realtà non è proprio così. Io sostengo il lupo, ma sostengo anche i contadini montani. Io dalla trasmissione Considera l'armadillo ho cercato nel corso degli anni di toccare spesso questi temi, proprio perché non è sensato negare, e nessuno lo fa, nessuno intelligente lo fa, negare i diritti, l'attenzione e il rispetto per chi lavora la terra o alleva animali, al di là poi delle scelte che ognuno fa, ma questo è un altro discorso che ci porta lontana. Ecco, io ad esempio ho sempre molto apprezzato il lavoro di associazioni come Io Non Ho Paura del Lupo, che nasce proprio da appassionati di lupo, allevatori, studiosi, fotografi, gente che vive sul campo la relazione, e dove appunto gli allevatori ci sono, perché non è bianco e nero sempre, insomma ci sono in mezzo un sacco di cose, o no Massimo Vitturi, che dici?
Ma è verissimo che non si può tagliare, no, con l'accetta un discorso così, un tema così cruciale e così critico, però devo dire che anch'io nella mia esperienza ho avuto modo di partecipare per esempio a un tavolo di confronto organizzato ancora qualche anno fa dalla Commissione Europea proprio sulla presenza del lupo, in particolare in Toscana, dove chiamiamolo l'impatto del lupo sulle attività allevatoriali è una cosa oramai storica, cioè è tutto cominciato lì il problema.
Sì.
E devo dire che anche lì ho avuto modo di conoscere tanti allevatori, come consorzi agrari, come cacciatori anche, ma soprattutto allevatori, che comunque si sono affidati ai sistemi di prevenzione che citavamo poco fa, perché si sono resi conto che, volente o nolente, il lupo, la dico in maniera semplice, è tornato per restare, cioè nessuno porterà all'estinzione il lupo, e che comunque i sistemi di prevenzione di cui abbiamo parlato sono efficaci, funzionano, certo richiedono un impegno in più, questo nessuno lo mette in dubbio, però come dire, anche dal punto di vista dell'azienda allevatoriale è segno dell'evoluzione dei tempi, cioè oggi le ditte che adesso faccio un paragone, permettetemi,
sì, certo,
per
certo.
Semplificare, le ditte che producevano fax negli anni 90 e che facevano business su quell'elemento là, se non si sono adeguate al cambiamento dei tempi e quindi al fatto che i fax oggi non li usa più nessuno praticamente, sono fallite, sono chiuse, e qua nessuno viene a piangere e a dire: ah, ma perché no, rimettiamo in funzione i fax, dotiamoci tutti di un fax in ogni casa, eh? Adesso dico un'assurdità. L'azienda, l'imprenditore è tale perché si adatta anche al cambiamento, e lo stesso devono fare, piaccia o non piaccia, gli allevatori, preso atto che i lupi sono tornati e ci resteranno. Quindi se vogliono evitare le predazioni devono utilizzare i sistemi di prevenzione che sono dimostrati, si sono dimostrati molto molto efficaci. Questo anche per rispondere all'ascoltatore, no, che diceva sì, cosa succede, cioè conosco, no, mi pare un allevatore che ha subito delle predazioni. Se ha subito delle predazioni purtroppo è perché non aveva protetto adeguatamente i suoi animali, posto che comunque, come ho sempre detto, le misure di prevenzione aiutano a ridurre fino a portare a zero le predazioni, ma non è detto che le eliminino, anche perché i sistemi di prevenzione devono essere utilizzati in maniera adeguata e corretta.
Certo. Senti, sempre Laura, la usiamo come filo rosso, però è giusto dare voce anche a lei. Il lavoro, dettaglio, il lavoro dell'allevatore non è calcolato nel valore dell'animale, che ahimè vale un tot al chilo e quel tot lo pone il mercato ed è davvero ridotto. Mi ritengo dalla parte degli animali, ma vedo ogni giorno la fatica e l'impegno di un piccolo allevatore che di certo non può trasformare e convertire da oggi all'indomani il suo lavoro. Lavoro che comprende anche la tutela dell'ambiente, paesaggio, bosco, terreno. Conosciamo troppo poco del quadro più ampio della vita degli allevatori di alta montagna e subiscono anche loro le politiche a caso di chi governa. Questo è il pensiero di Laura, che ho letto integralmente perché mi sembra giusto. Devo dire che ecco, in generale i miei interlocutori non sono persone che vivono nei salotti, ma vivono conoscendo profondamente le tematiche di cui si occupano, e ad esempio Massimo Vitturi è uno di questi, no? Che conosce molto bene il territorio anche in cui si muovono queste situazioni, no?
Difatti devo dirti che questo che diceva Laura, l'ascoltatrice, cioè faceva, no, alla fine della sua chiosa parlava delle responsabilità politiche, e in effetti dobbiamo pensare che dalle mie esperienze che citavo, anche tra queste il tavolo organizzato dalla Commissione Europea, il fatto di conoscere gli allevatori ti permette anche di capire quali sono i loro veri problemi.
Certo.
Ti permette, per esempio, di capire che non può sopravvivere un'azienda in cui il litro di latte prodotto costa più la produzione di quello che introito dalla vendita di quel litro di latte. Capiamo che da questa banale considerazione un'azienda è un ambito economico che non può reggersi, e difatti si regge solo sui contributi che arrivano dall'Unione Europea.
Sì.
Cioè, se gli allevatori riescono a sopravvivere è grazie ai contributi che ricevono, e questo basta, appunto, Laura mi pare conosca degli allevatori, basta che ne parli con loro, ma chiunque di noi lo può fare, e si renderà conto che il lupo, nessuno nega che possa avere un impatto sugli allevamenti, attenzione,
certo.
Però il lupo è il ritorno del lupo è stato la materializzazione, la concretizzazione di tutti i problemi del mondo allevatoriale, che quindi si è trovato oggi ad avere un nemico tra virgolette in carne e ossa, e quindi qualcuno contro cui sfogare anche le frustrazioni subite negli anni, no? Da questo fatto da dover lavorare molto e guadagnare poco, e anzi molte aziende chiudono proprio perché i margini di guadagno sono irrisori. Il lupo rappresenta oggi la figura contro cui scaricare tutte queste frustrazioni. Diventa veramente il capro espiatorio. Diventa il capro espiatorio e per gli allevatori e per il mondo della politica, che fa poco o nulla per favorire l'integrazione, per favorire la convivenza pacifica proprio tra i lupi e le attività umane.
E anzi utilizza proprio queste contraddizioni, queste difficoltà come strumento. Non è un caso che la Lega sia come in prima linea su questi ragionamenti sulla caccia, perché comunque ha il suo bacino, che è fatto del mondo venatorio, ma è fatto anche di associazioni che raccolgono appunto agricoltori e allevatori, e vengono tirati, no, per la giacchetta in modo da e utilizzati proprio come massa critica quando serve, e in modo tutt'altro che limpido anche da un punto di vista delle informazioni che arrivano. Senti, Massimo Vitturi, Paolo dice: senza pensar male, sarebbe interessante sapere se l'allevatore che ha subito la predazione avesse richiesto ed ottenuto i fondi per la prevenzione. Cose da pazzi, chiude Paolo. Io credo che di aver letto che non ci fosse nessun tipo di protezione, però insomma adesso...
No. No, no, lui le protezioni ce le aveva, ma lui faceva comunque uscire gli animali dalle recinzioni. Quindi li teneva, quando sono avvenute le predazioni, questo sono i rapporti del corpo forestale della provincia autonoma di Bolzano, che abbiamo anche noi in quanto abbiamo aperto quei procedimenti al TAR, riportano proprio questo fatto. Quando sono avvenute le tre predazioni, su due era stato accertato che gli animali fossero stati fatti uscire dalle recinzioni, su uno non si sono pronunciati, però è logico pensare che se fossero stati rinchiusi dentro alle recinzioni lo avrebbero scritto.
Un po' strano, certo.
Forse non avevano la certezza, e quindi, però ecco, questi sono i dati concreti, quindi l'allevatore aveva sì i recinti ma non li utilizzava.
Senti, Massimo Vitturi, andiamo, perché è quasi finito il nostro tempo, però andiamo alla ragione per cui io ti avevo chiamato, cioè sono state raggiunte le 50.000 firme necessarie per questa proposta di legge popolare contro la caccia. Ho detto tutto giusto?
Hai detto tutto giusto, Cecilia, ma potrei aggiungere che è una proposta di legge di iniziativa popolare che è uno per l'abolizione della caccia, due per incrementare la tutela di orsi e lupi, tre per aumentare la superficie delle aree protette e quattro per abolire finalmente l'odioso articolo 842 del Codice Civile, che consente ai cacciatori e solo a loro di poter violare le proprietà private senza alcuna conseguenza. Ed è una proposta di legge che abbiamo depositato alla Corte di Cassazione e adesso depositeremo al Senato, che vuole proprio entrare dalla porta principale nel dialogo politico, nel confronto politico che si sta avendo in queste settimane proprio intorno al DDL chiamato Lollobrigida, che in realtà poi è diventato DDL della maggioranza, e che prevede la dismissione praticamente di gran parte delle tutele degli animali selvatici, come accennavo poco fa, basandosi sul pretesto del contenimento dei danni prodotti all'agricoltura.
Ecco, senti Massimo Vitturi, ma quindi avete già depositato, quindi non c'è bisogno di firmare ancora?
No, allora, voglio spiegarmi bene.
Sì, perché sai che su queste cose tecniche è meglio essere chiari.
Grazie per questa domanda. Allora, noi abbiamo raggiunto le 50.000 firme richieste dalla norma nazionale sulle proposte di legge di iniziativa nazionale, quindi noi questa proposta di legge la potremmo già depositare ora al Senato. Ma vogliamo mantenere comunque aperta la raccolta delle firme, quindi chiunque sia dotato di SPID o di carta d'identità elettronica può andare sulla piattaforma governativa dove si raccolgono le firme, oppure basta che vadano sul sito di lav.it per trovare tutte le indicazioni e poter mettere la loro firma, che così andrà ad incrementare quel plafond di 50-51.000 firme, dovremmo essere arrivati adesso, e quindi incrementarlo ulteriormente a dimostrazione di quante persone comunque vogliono sostenere questa proposta di legge. E per questo abbiamo deciso di mantenere la raccolta firme aperta fino a inizio settembre. Dopodiché la raccolta firme sarà chiusa, il progetto di legge depositato al Senato, e abbiamo già chiesto l'incontro al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, di poter discutere con lui dei contenuti di questa proposta di legge e di perché quei 50.000 e più cittadini l'hanno firmata e di cosa chiedono con quella proposta di legge, che è sostanzialmente la cancellazione, l'affossamento, il blocco, la totale chiusura del progetto di approvazione di questo disegno di legge della maggioranza, che, come dicevo, vuole demolire le ultime tutele che ancora esistono nei confronti della fauna selvatica.
Quindi mi raccomando, se avete lo SPID, se avete la carta d'identità elettronica, potete andare tranquillamente a firmare. Andate, se la cosa più comoda è andate appunto sul sito della LAV, della LAC, insomma di varie associazioni, trovate il sistema facile e agevole per andare a firmare, ci perdete un minuto, ma date forza a una proposta che cerca di ostacolare quel che questa maggioranza voleva addirittura inizialmente far entrare come decreto legge, addirittura, perché questo poi ci hanno abituato in questi tempi, sì. No? E quindi, per cui è molto importante aumentare quelle 51.000 firme, perché più siamo e più il peso politico è evidente ed è importante per cercare di ostacolare la manovra veramente abominevole, ecco, difficilmente riesco a dare aggettivi più carini, come si suol dire. Massimo Vitturi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per il lavoro naturalmente che fai assieme alla LAV, e ti saluto con il messaggio che è arrivato da Christine, che dice: verissimo, a parte tutto, si può risolvere tutti i problemi con le armi? Questo poi rimane una domanda,
infatti,
no?
Infatti.
Che tutti noi dovremmo...
La mia risposta è no. non si deve risolvere nulla con le armi.
Esattamente.
Quindi, e anche in ambito umano, ovviamente, ma certo, anche in ambito animale.
Grazie mille Massimo Vitturi, grazie, responsabile fauna selvatica della LAV, per essere stato qui con noi alla Scatola Magica. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci a tutti.
Vabbè, insomma, mi sembrava importante fare un po' di chiarezza su questa questione del lupo ucciso appunto nella provincia di Bolzano. È davvero qualcosa che ha delle connotazioni di gravità veramente importanti e che non c'entrano con il danno all'allevatore, c'entra proprio con il principio di fondo, che è quello di uccidere un lupo a caso, un maschio peraltro di 45 kg. Uccidere così uno nel mucchio, anzi non nel mucchio, un lupo probabilmente solitario, perché su due lupi in provincia di Bolzano, ma due lupi a caso, non identificati come i lupi di brutto carattere, mettiamola così, guardate che sto usando tutte le virgolette, ma non ho il tempo per dare del dettaglio. Dicevo che quindi questa barbarie dell'uccisione di un lupo a caso, per l'appunto, come simbolo quasi eletto a vi diamo ragione, vedete come risolviamo i problemi, ecco, questo è il modo proprio per non risolvere. Poi abbraccio con tutte le mie forze Christine, che per l'appunto dice che a parte tutto non si possono risolvere tutti i problemi solo con le armi. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per la partecipazione e l'ascolto. Vi dà appuntamento a domani, sempre a partire dalle 10 fino alle 11:30 con un'altra scatola magica. Voi, se volete, potete continuare a contribuire con la mail lascatolamagica@radiopopolare.it. Grazie, 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 baci, 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 baci.
Vuoi sapere com'è il paradiso? È proprio come lo immagini. Hai una passione per i gattini e cagnolini? Tac, lo riempiamo di cuccioli.